Buonasera a tutti, siamo qui per un nuovo podcast. Questa sera troviamo come al solito Lorenzo.
Ciao a tutti.
E ancora una volta un personaggio che abbiamo sentito poco tempo fa e che ha fatto un grande successo nel podcast che avevamo messo insieme.
Nei
post, esatto, perché ne abbiamo fatti due con lui effettivamente, in relazione e di seguito a un seminario pratico sulle vidiuti che abbiamo tenuto insieme a lui. E visto che Lorenzo non aveva mai visto Venezia, abbiamo deciso di venire a Venezia e unire l'utile al dilettevole, visitare la città e andare a trovare anche
Alessandro. Buonasera a tutti.
Alessandro De Vettor è qui con noi e stasera, tra l'altro, siamo reduci da una chiacchieratona su delle tecniche di allenamento e dei protocolli che a settembre incominceremo a studiare e a valutare un po' più nello specifico, andando a provarli direttamente in palestra e a cercare di costruire dei protocolli
innovativi.
Esatto, però non è di questo che volevamo parlare. Stasera volevamo parlare di quella che è la formazione nel bodybuilding, sostanzialmente quelli che sono i percorsi che normalmente sono consigliati all'interno del bodybuilding, quindi potrebbe essere anche semplicemente scienze motorie, i diplomi con il CONI dei vari corsi esistenti, quelli che vengono fatti alla ITA, nell'accademia di Alessandro che sta finendo di mettere in piedi e che questo turno sarà operativa e con cui sicuramente collaboreremo, come abbiamo già detto nei podcast precedenti, e quanto questi corsi possono essere interessanti e quanto invece si tenda sostanzialmente, ma questo non solo nel bodybuilding, un po' in tutto il sistema scolastico italiano e occidentale in generale, a valutare troppo l'importanza, diciamo, a sopravvalutare troppo la teoria e a sottovalutare invece quella che è la pratica. Infatti parlavamo con Alessandro di questo. Cosa ne pensi, Alessandro, di questa situazione e cosa hai riscontrato all'interno dei tuoi corsi e con i tuoi allievi?
Sì, Enrico. Beh, innanzitutto oggi fare formazione è una cosa abbastanza complessa. Nel senso, avevi accennato, la formazione è quella accademica, classica, universitaria, dove si esce laureati in scienze motorie o anche le ultime che abbiamo visto dell'Università di Camerino in scienze e tecnologie del fitness. E quello che però mi sono accorto è che non è sufficiente per quello che insegniamo noi all'interno delle palestre, noi intese come le nostre materie che hanno a che fare principalmente con i sistemi di allenamento, la biomeccanica, l'alimentazione stessa nell'allenamento, funzionale all'allenamento. E quindi tutti questi enti di formazione che propongono i corsi nei weekend sicuramente stanno dando un qualcosa di concreto per chi pratica o per chi vuole avvicinarsi alla professione di istruttore in palestra o al personal trainer, ma li vedo ancora molto limitanti. Non vedo effettivamente una cultura a 360 gradi, c'è solamente la necessità di avere il diplomino,
la qualifica
e poi
li
ritroviamo nei nostri corsi, Enrico, nella tua accademia o nei miei corsi di aggiornamento, con grosse lacune. Non che noi non siamo, per carità, però ci troviamo di fronte delle realtà veramente poi difficili anche da gestire, perché questi ragazzi laureati si rivolgono a noi quando, a mio modo di vedere, dovrebbero essere già amalgamati, già infarinati proprio a livello accademico, dove che purtroppo ci sono delle grosse lacune.
Esatto.
E noi cerchiamo un po' di compensare.
Ma il punto, Alessandro, ne parlavamo prima, che sta proprio nel fatto che nel momento in cui tu prendi una laurea in scienze motorie e diciamo ti ritieni qualificato per poter andare a insegnare in palestra Io spesso esordisco quando iniziamo con un corso, con un nuovo corso alla ITA, chiedendo se in sala c'è qualcuno che effettivamente viene da scienze motorie o è laureando, si sta laureando in scienze motorie, chiedendo appunto che cosa hanno fatto, che cosa stanno facendo, qual è stato il loro approccio al bodybuilding e se hanno fatto altri sport complementari. Ogni tanto salta su qualcuno che dice: io sì, ho fatto karate piuttosto che l'altro judo o box, quindi esperienze differenti dal mondo sportivo. Io faccio notare generalmente, chiedendo a queste persone, se una volta finita scienze motorie, avendo fatto box, sarebbero stati in grado di insegnare box, esatto. Oppure karate o judo o jiu-jitsu o yoga o qualsiasi altro sport, semplicemente perché hanno fatto scienze motorie. E loro mi dicono: beh, assolutamente no, io box l'ho imparata facendo box, a scienze motorie non mi è stato insegnato come si faceva box, né tantomeno tennis, né tantomeno judo, né jiu-jitsu, né karate o qualsiasi altro sport possibile o immaginabile.
E quindi sono necessarie queste qualifiche.
Esatto.
Queste qualifiche di specializzazione sono necessarie e gli enti di formazione sono diciamo sì all'avanguardia, ma diciamo il percorso, a mio modo di vedere, è ancora un po' troppo insufficiente, cioè con due weekend, tre weekend non riusciamo veramente a completare
la formazione,
sì, proprio perché è complessa la materia. Quando parliamo di metodologia, teoria, metodologia dell'allenamento, non possiamo prescindere dalla biomeccanica, non possiamo prescindere da determinati concetti che questo, per quanto mi dicono i laureandi, non affrontano nell'università.
Esatto, lo stesso gesto atletico
non viene
affrontato, sì, cioè, in maniera pratica. È ben diverso imparare a giocare a tennis leggendo un libro, come fare quindi il dritto e il rovescio leggendolo sulle pagine di un libro, e praticarlo fino ad arrivare a una capacità di esprimere un gesto atletico nel dritto e nel rovescio.
Esatto.
Io mi chiedo: uno squat con bilanciere, uno stacco da terra, un'alzata laterale o qualsiasi altro, un curl con bilanciere eccetera, prevede un gesto atletico portato avanti con una connessione mente-muscolo di un certo tipo, con certe velocità e con una capacità di eseguire il movimento all'interno di certi range specifici di movimento, che nel bodybuilding sono dati e finiti. Addirittura, a seconda della tecnica che utilizziamo, piuttosto che Viduti, zone training, German volume training eccetera eccetera, le velocità, la metodica eccetera cambierà, per cui se non si ha un'esperienza pratica su questo si rischia di sminuire prima di tutto lo sport che vorresti insegnare, perché rendendolo una cosa semplice quando in realtà non lo è, e soprattutto non essere un professionista qualificato e competente.
Esatto.
Soprattutto competente. Lorenzo voleva aggiungere
qualcosa. No, anche perché parlavamo prima della parte pratica mancante molto spesso nei percorsi classici di formazione. Il grosso problema è anche che, lo vediamo questo nelle palestre low cost, è che si pensa appunto al gesto con il bilanciere o col manubrio come un gesto piuttosto semplice. Infatti non viene molto spesso richiesto neanche l'aiuto dell'istruttore, perché si pensa già di default di essere in grado di prendere un peso, muoverlo in qualche modo in maniera spesso scriteriata e ottenere per non si sa quali meccanismi dei risultati che si vogliono ottenere sostanzialmente. Secondo me un altro problema grosso è nelle scienze motorie in generale, in questo caso parliamo dell'accademia, è la mancanza, come dicevamo, di indirizzi specifici, nel senso che le scienze motorie di base hanno anche un senso importante per quanto riguarda la parte teorica, ovvero lo studio dell'anatomia, della fisiologia, della biochimica, che possono essere un substrato di base per poi andare a concepire la logica, i meccanismi molecolari, i meccanismi anatomici, biomeccanici, di leve, per esempio, endocrinologici assolutamente, e comunque acquisire un know-how legato alle materie di base, la chimica, appunto la biochimica, la fisiologia, che ti permettono anche di elaborare in futuro parti di magari di ricerca, di strutturazione di piani di allenamento, di essere in grado di leggere la letteratura scientifica. Senza queste materie non si può pensare di andare a consultare la letteratura e quindi essere in grado di poi di rielaborarla e di essere mentalmente abile a costruire qualcosa di nuovo. E detto questo, quindi il senso delle materie di base c'è, ma poi non ha senso mettersi a pensare di fare un esame di calcio, di fitness, certo, di scherma, di nuoto, facendo 8-16 ore di corso. Dicevi prima dei tre weekend, Alessandro, ma non sono i tre weekend, ma non sono neanche le 16 ore appunto di un corso di laurea di 4 crediti.
Chiaro.
a darti o le 150 ore passate in una palestra dove spesso, come stage, dove come spesso si fanno le fotocopie o si mettono a posto i pesi o si sta fermi aspettando la fine del turno, sostanzialmente, perché purtroppo questa è la realtà della maggior parte degli stagisti in scienze motorie.
In caso noi abbiamo avuto la necessità proprio di formare queste accademie. Accademie hanno proprio il senso di dare continuità, aggiornamento continuo.
Che nell'ambiente universitario ancora non si trova per la maggior parte delle scienze motorie italiane. Ecco.
A questo punto, visto che abbiamo parlato in linea teorica di quello che è la nostra concezione della formazione del personale, proviamo a dire in sostanza come vedremmo la formazione di un professionista, dal semplice istruttore di sala pesi al personal trainer o al tecnico avanzato. Come la vedi tu, Alessandro? Io ho il mio modo di vederle, poi lo spieghiamo. Come possiamo strutturare, al di là della parte teorica, che quella tutto sommato è un mero studio, esercizio teorico, quindi studio dei libri e della fisiologia, della biochimica applicata all'esercizio, alla biomeccanica, eccetera, eccetera. Cos'è che fa la differenza tra un vero professionista, come dico io, del bodybuilding e un manovale del fitness che troviamo invece all'interno delle palestre?
Beh, devono innanzitutto, Enrico, praticare, starci a fianco e praticare. Quello è il fatto, avere degli esempi concreti.
Cosa vuol dire starci a fianco?
Starci a fianco è quella, mettersi nelle condizioni umili, soprattutto, di dire: ho trovato una figura di riferimento, una persona che insomma mi offre il suo sapere, cerco, oltre a formarmi da lui per quello che è la parte teorica, per quelle che sono le nozioni insomma teoriche, affiancarlo anche per quelle che sono, è un investimento per me stesso, quindi cerco di affiancarlo quante più ore possibili nel suo lavoro. Questa secondo me sarebbe una cosa che tutti i tecnici, non solamente noi le nostre accademie, tutti quelli che hanno l'intenzione di fare formazione dovrebbero organizzarsi da questo punto di vista, cioè dare la possibilità a quello che viene chiamato lo stage, ok, quello il praticantato, di averlo proprio con noi, di averci a fianco. Cioè io, se fossi al posto loro, mi metterei nelle condizioni anche gratuite, no, di esatto. Dire: senti, non voglio essere, esatto, pago io purché possa star lì con te a imparare il più possibile, perché questo secondo me è proprio l'anello mancante.
Del resto i veneziani ce lo insegnano bene, qui vengono prodotte le gondole, che è una barca unica al mondo, ci saranno non so quante officine dove vengono prodotte le gondole, ma per diventare maestro gondolaio bisognerà andare dal maestro a bottega, come si faceva nel Medioevo, chiedere e supplicare che questo ti prenda all'interno della sua scuola, come si vede nei film di karate, che vediamo ogni tanto, che si va dal maestro, il maestro ti dice no, poi tu ti siedi fuori 2 o 3 giorni fuori dalla casa aspettando che questo esca, alla fine di una settimana quello ti trova ancora seduto lì e dice: beh, adesso mi hai dimostrato che hai la volontà di intraprendere un percorso complicato e allora ti prendo a questo punto, però che cosa mi fai? Mi pulisci la casa?
Esatto,
perché quello gli fa male nel film, quando lo guardiamo nei vari film in Karate Kid pensiamo che sia una cosa effettiva, ma se poi lo rapportiamo a qualsiasi cosa nella vita reale, come il maestro gondolaio o nel bodybuilding, per quale motivo Alessandro De Vettore, Enrico Dell'Olio o alcuni altri professionisti all'interno del nostro settore dovrebbe mettere a disposizione il suo sapere accumulato in 20 anni di studi e pratica vere? Perché non si diventa, non si arriva ai vertici di un settore, tra l'altro non di monopolio e non contingentato, perché se fossi un notaio mi passa lo Stato la possibilità di vivere in un mercato di monopolio dove io esercito senza bisogno, avendo dato un esame e soprattutto venendo probabilmente da una famiglia di altri notai. Qui questo è un mercato fortunatamente ancora completamente libero, emerge chi nel mercato sa apportare qualcosa che le persone che frequentano quel mercato ritengono importante e valido. E per poter arrivare lì, in un modo o nell'altro, bisogna aver dato prova del proprio valore. Queste persone, io, te, ma qualsiasi altro, adesso non voglio fare, ci sono altre persone naturalmente nel settore del bodybuilding in Italia, per quale strano motivo dovrebbero, primo, formare una persona che gli farà concorrenza se diventa una persona valida. Secondo, quindi deve vederci una motivazione, una spinta non soltanto della passione che l'altro dimostra, ma anche un'implicazione pratica. In qualche modo potrebbe essere un aiutante, potrebbe essere una persona, esatto, che si inserisce all'interno delle sue attività, perché ricordiamoci che anche per noi formare una persona a un certo livello è un impegno di fatica, di energie, che poi, se viene portato a termine nella maniera corretta, molto probabilmente diventa qualcosa che potremo utilizzare noi stessi all'interno delle nostre strutture nel percorso. E quindi, ripartendo da quello che dicevamo prima, la persona che si affianca, la persona che si avvicina, deve essere una persona che non solo dimostra voglia e determinazione in quello che andrà a fare per un periodo molto lungo di tempo, ma che si affianca in un periodo relativamente lungo alla persona che ha scelto, per acquisire progressivamente le nozioni che poi dovrà spendere con i clienti o all'interno di una struttura. Esatto. Anche perché le nozioni sono così tante che non possono essere espresse all'interno di un corso di 12 ore, 20 ore, 50 ore, 60 ore. Sono cose che possono essere sviscerate solo attraverso la frequentazione continua e costante delle persone con cui stai. Esatto. Mangiare con lui, stare con lui o con lei, parlare di quello, nei momenti in cui si parla di quello, poi si può parlare anche di altre cose, in modo da acquisire e introiettare le informazioni con il tempo. Per esempio, adesso ci racconta magari Lorenzo un po' quella che è stato il suo percorso.
Ripartiamo dalle gondole, e non c'è, il gondoliere non sceglie certo un qualsiasi laureato in ingegneria navale, prima cosa. Ciao. Sempre il discorso delle lauree, giusto per capirci. La mia esperienza è stata sicuramente un'esperienza che è simile per certi versi a quello che è stato appena descritto. La prima cosa è Enrico è stato piuttosto duro sull'implorare, l'essere implorato dall'allievo, cioè, poi alla fine in realtà esatto, la cosa è molto più morbida, nel senso che è ben contento se qualcuno lo anzi ben, ci fosse, ce ne fossero secondo esatto. me
per anche Alessandro ne parlavamo fossero di persone che si avvicinano con questa voglia, e raramente invece
dopo posso dire anche la mia esperienza su chi ha questa voglia. Ti lascio finire il discorso.
Sì, la farò abbastanza breve, anche perché non voglio annoiare nessuno in qualche modo. Che cosa è successo? Sostanzialmente mi sono trovato dopo la maturità, una volta preso il mio diploma al liceo scientifico, con una grande passione per la palestra, quindi ho fatto il primo corso con una federazione legata alla formazione dei personal trainer, degli istruttori di sala. Ho cominciato a lavorare in palestra, anzi andavo in realtà a già aiutare nella mettere a posto la palestra in cui mi allenavo, allora avevo già in qualche modo ero già entrato nelle grazie del proprietario, che mi ha preso a pochissimo, mi dava una miseria, ma mi serviva per questo inizio a 19 anni per cominciare a impratichirmi sia a livello di insegnamento sia a livello di approccio con le persone, esatto. Perché avessero stato tutto il giorno a scuola, non avevo mai avuto modo di lavorare in maniera vera e propria, e con quei piccoli risparmi ho cominciato a guardarmi in giro sia a livello universitario, mi ero iscritto a scienze del fitness a Camerino infatti per il primo anno, e sia lavorando a cominciare a documentarmi per quanto riguarda la formazione vera e propria dei corsi. Un dicembre-gennaio mi imbatto nei video di Enrico, e questo è la mia storia. Mi imbatto nei video di Enrico, mi arriva la newsletter in cui veniva organizzato questo corso di 3 mesi full immersion. Vivevo a 80 km da lui, ho detto perché no, e sono andato, ho fatto i primi 3 mesi insieme, e questi mesi di affiancamento pratico, più che la parte teorica, che è stata sì importante, ma il vero mio salto di qualità è stato nel praticare 3 mesi, 2 volte a settimana, in maniera costante, l'allenamento in stile heavy duty, sostanzialmente. In personal training, esattamente, e nel discutere di volta in volta alla fine dell'allenamento quello che erano le sensazioni e le problematiche, e rielaborare la parte teorica in funzione di quello che era successo nella parte pratica. E questo è una cosa che chiaramente non si fa normalmente neanche nei corsi che vengono fatti, organizzati anche da enti privati, eccetera, figuriamoci nell'ambiente universitario. E successivamente poi cosa può fare una persona che ha 19 anni e mezzo, sì, 19 anni e mezzo, cosa può fare per attirare il maestro, sostanzialmente? Cercare di proporgli qualcosa, mettersi a livello lavorativo in qualche modo a disposizione, e creare un valore aggiunto a quello che già esiste. E nella fattispecie è stato il sito di Intensity Italia, chi ci segue probabilmente già conosce. Il sito di Intensity Italia nasce sostanzialmente durante un mio rientro a casa da un allenamento, siccome documentandomi in internet ho visto che non esisteva nulla, un portale sull'alta intensità, ho detto perché no, esiste la cassa di risonanza di Enrico, io lo gestisco e cerchiamo di costruirlo e poi me ne occuperò, e infatti così è stato, e da lì è nato il primo rapporto di collaborazione con Enrico, e poi è continuato nel tempo. Mano a mano poi mi sono iscritto a biologia, e mentre studiavo continuavo la mia formazione, cos'è stato per gli scorsi 5 anni, e quindi la cosa più importante di questa mia esperienza vuole essere proprio questa, ovvero il considerare la formazione accademica come un accessorio per comprendere meglio la formazione vera e propria fatta con una persona che mi ha insegnato nella maniera specifica un mestiere, che poi è quello che è importante, perché la mia laurea in biologia sicuramente non mi ha insegnato a fare il personal trainer, come del resto non mi insegna neanche la laurea in scienze motorie. È stata importantissima per comprendere le discipline di base, come dicevo prima, la genetica e la fisiologia, e applicarle, rielaborarle e applicarle in maniera dinamica a quello che stavo effettuando, ovvero da semplice sollevare un peso al immaginarne cosa può succedere, cosa comporta sollevarlo in una certa maniera a livello metabolico, a livello ormonale, a livello di sistemi energetici, esatto. Questa è quello che penso, e infatti cosa consiglio anche a alcune persone che mi chiedono via mail, oppure alcuni amici che vogliono entrare nel settore, per come fare? Come diceva Enrico prima, è cercare di informarsi a quale sia il miglior preparatore d'Italia secondo loro, o il miglior tecnico di bodybuilding, e trasferirsi per tot mesi sperando che lui ti prenda, e mantenersi gratuitamente chiedere di essere preso chiaramente gratuitamente a lavorare, a aiutarlo e stargli vicino, soprattutto, che è la cosa più importante, guardare cosa fa vedere cosa mangia, perché chiaramente sono tutto, anche non solo il semplice parlare, ma anche l'osservare e le abitudini, i modi di fare, i modi di lavorare, sono chiaramente tutto know-how che non verbale sostanzialmente, esatto. Quindi know-how legato all'osservazione delle persone che si ritengono autorità in qualche modo, e poi chiaramente nel primo periodo, specialmente quando non c'è ancora un incasso a livello economico, mantenersi con dei lavori che si possono fare tranquillamente, ad esempio consegnare le pizze la sera, fare le cameriere, si possono fare mille cose per mantenersi con uno stile di vita decente a una camera nella zona in cui si è deciso di fare. Questa è sicuramente la strada più logica e più produttiva, probabilmente,
se si vuole
acquisire una conoscenza specifica, rapida, pratica, cioè applicabile da subito o comunque dopo relativamente poco tempo, perché il rischio di fare una formazione solo esclusivamente accademica è quello di trovarsi poi dopo 3-4 anni ad avere magari anche un discreto know-how a livello teorico, quindi conoscere bene le 10 reazioni della glicolisi, piuttosto che come funziona il ciclo di Krebs, ma poi a non sapere nella pratica far nulla. E questo è il grosso problema delle università italiane in generale.
Esatto, non solo nel bodybuilding naturalmente, ma in generale di tutte le università italiane. Infatti è uno dei capitoli che si è aperto di discussione, cioè quello di integrare una pratica importante, che non vuol dire fare 20 ore di coso o di fare le 100 ore, come dicevi giustamente tu, di scienze motorie in una palestra dove sostanzialmente ti mettono a pulire i pesi, a lubrificare le macchine e a guardare la gente che si sta allenando, e dopo con qualche, se sei fortunato e hai qualcuno dentro nella palestra che ti insegna almeno la base di biomeccanica spicciola, ok, che è come sollevare in un curl con bilanciere un manubrio, un bilanciere piuttosto che i manubri quando fai un'alzata laterale, eccetera. Quindi è assolutamente, hai espresso in una maniera corretta quello che stavo dicendo prima.
E un'altra cosa, ecco, non è solo fortuna. Cioè, è un'altra cosa che capita spesso di discutere con altre persone: coetanei, hai avuto fortuna. Per carità, le circostanze possono essere anche, ma lo spirito di iniziativa deve essere la prerogativa assoluta. Stando fermi sul banco e andando al bar la sera, chiaramente non si riesce a, o per puro culo, ma non si riesce a concretizzare una relazione lavorativa, una collaborazione, o conoscere e farsi formare da delle persone importanti. Ci deve essere un'intraprendenza, uno spirito di iniziativa, una curiosità, perché poi è il motore immobile, potremmo dire, di tutto quello che è la passione che ci accomuna e che ci stimola poi a muoverci, andare a formarci, eccetera. E quindi la fortuna poi in qualche modo aiuta gli audaci, nel senso che si crea man mano che l'intraprendenza avanza. Ecco, questo secondo me è un concetto da puntualizzare.
Ma intanto questo ti fa anche onore, Lorenzo, perché non è da tutti il percorso che hai fatto te. C'è da dire, ad esempio, che oggi tanti vanno a fare questi corsi anche da istruttori, personal trainer, pensando di monetizzare subito, no? di concretizzare subito, di realizzarsi subito, ma qua adesso tu hai appena spiegato la tua esperienza, Enrico possiamo dire anche la nostra, che non è proprio così semplice, che chi si afferma veramente come un bravo preparatore atletico, come un bravo personal trainer, deve fare quello che stai facendo tu.
E non è mica finita.
No, non è mica finita, esatto. Ed è questo una cosa, un aspetto che un po' mi preoccupa, il fatto di vedere in un paese che è in crisi, perché la crisi tocca tutti, avere questa grossa possibilità di imparare una professione come la nostra e fare i passi più grandi della propria gamba, perché c'è la necessità di realizzarsi quanto prima possibile. In realtà bisogna munirsi di grande pazienza, di grande volontà, di umiltà. La gavetta è un passaggio. Io ad esempio nel caso mio non ho avuto la fortuna che ha avuto Enrico, anzi è una fortuna reciproca la vostra.
Assolutamente reciproca.
Perché io non posso dire di non aver trovato persone volenterose, no? Nell'appoggiarmi. Purtroppo però mi occupo di una materia che è un po' complessa, perché quando parliamo di caratteristiche fisiche, di interpretazioni delle caratteristiche fenotipiche, eccetera, eccetera, per dopo dare un senso a quello che andiamo a fare sotto forma di protocollo d'allenamento o di approccio all'allenamento, lì la cosa si fa un po' più complessa. Chi ha voluto, chi ci ha messo anche l'impegno ad affiancarmi, purtroppo è durato poco. Questo non è stato, al momento non ho questa fortuna, però la risposta che sto avendo, sì, la risposta che ho avuto in questi ultimi mesi soprattutto, mi ha fatto conoscere persone che sembrano che abbiano capito, ecco, come hai capito tu, Lorenzo, il percorso che c'è da fare, e quindi mi auguro anch'io di essere, insomma, supportato da validi collaboratori.
Abbiamo visto l'ultimo corso, tanti ragazzi volenterosi e con grande entusiasmo. No, quindi
la volontà non manca. Mi accorgo che però i concetti che esprimo, concetti che da vent'anni, no, che mi occupo soprattutto di tutto quello che è non solo l'aspetto fisiologico, ma proprio quello parafisiologico, no, legato a quello che è stato anche l'evoluzione dell'uomo, gli adattamenti, no, siamo in un'era epigenetica. Questo è difficile. All'interno dei corsi, quando vado a spiegare quello che sta succedendo, il perché ci siamo modificati da questo punto di vista, loro capiscono, comprendono, poi quando devono elaborare un protocollo di lavoro mi si inceppano.
E qui arriviamo al punto, lanciamo il messaggio definitivo: basta studiare a memoria, virgola, cazzo.
Esatto.
Basta.
Esatto.
Perché nei corsi che vengono fatti poi si danno queste dispense, ma chiaramente non basta studiare a memoria la dispensa parola per parola, ma poi bisogna rielaborarla e chiedersi il perché vengono fatte queste cose. Ma magari non la risposta non viene da voi, nel senso che può esserci che ha un perché, non si riesca a capire un concetto, eccetera. E a quel punto si chiede eventualmente con una consulenza piuttosto che un consiglio al tecnico di riferimento che ha tenuto il corso, piuttosto che a un altro esperto. Insomma, questa logica dello studiare a memoria in biologia specialmente è una tattica mortale, suicida.
Ma credo in nessuna materia, Lorenzo, perché quando tu studi a memoria è uno studio fine a se stesso, sostanzialmente, per prendere il voto, un po' quello che ci hanno insegnato a scuola sbagliando, naturalmente. Lo studio fine a se stesso è quello nozionistico, ma se poi tu non metti insieme le nozioni in modo da creare un background culturale che ti permetta di mettere mettere insieme le varie sfaccettature di quello che è il sistema di conoscenze che hai integrato nella tua vita, che può essere la parte alimentare, può essere l'allenamento, può essere la filosofia, può essere la letteratura, eccetera eccetera. Se non riesci a mettere tutto insieme il tuo sapore in maniera interdisciplinare, non riuscirai mai poi a tirare fuori qualcosa di interessante, perché è tutto quello che noi abbiamo studiato che crea una visione critica del mondo e di quello che stiamo ed influenza direttamente quello che stiamo studiando, anche se settoriale. Cioè, le mie conoscenze di filosofia o di economia politica incidono direttamente sul mio modo di pensare il bodybuilding e l'alimentazione, perché naturalmente Enrico Dell'Olio, così come Lorenzo Viene, Alessandro De Vettore, è un organismo complesso fatto da un background di esperienze e da un background culturale estremamente diverso da ognuno di noi, che ha compartecipato a creare quello che siamo e quelli che sono i nostri processi mentali. Quindi, se noi non riusciamo a studiare in maniera critica e a introiettare e metabolizzare quello che stiamo studiando e a metterlo in relazione con il resto della nostra conoscenza, okay, non riusciremo mai ad essere non solo persone complete, ma a sfruttare il nostro potenziale massimo. Quindi studiare tanto per studiare a memoria no, non serve a niente, perché a quel punto lì, una volta che ho studiato biologia, la cellula, ma se poi dopo aver capito cos'è il ciclo di Krebs e saperlo dire a memoria, anzi diciamo saperlo ripetere a memoria senza averlo capito effettivamente, saperlo dire a memoria senza aver capito effettivamente che cos'è, non ci permetterà mai di integrarlo nella nostra vita, non ci permetterà mai di capire come funziona la cellula e come usare gli alimenti per farla funzionare meglio, per migliorare la risposta mitocondriale o associare i semplici alimenti in un programma di dimagrimento o in un programma di aumento di massa.
È come studiare una poesia di Leopardi, è la stessa valenza, è come utilità.
Cioè, studiare la poesia è una cosa, a memoria, fare l'esegesi della poesia è un'altra cosa.
Quindi
tiriamo le conclusioni della serata.
Ve lo chiedo io, perché siete voi gli tecnici. Cosa fare per una formazione migliore di un professionista, di un vero e proprio professionista del settore?
Lasciate perdere, tanto ci siamo già io e Alessandro. No. Scherzando, no. No, io credo che una
formazione... Voi fanno le macumbe.
Esatto, esatto. No, io credo che una formazione seria, oltre a quello che ci siamo dette, quindi che deve prevedere una grossa parte pratica, non si possa fare in un periodo inferiore a 3-4 anni. Sì. Per un buon personal trainer, sì. affiancando persone con una buona competenza. Se sei d'accordo,
sì,
anche
sì,
tu Alessandro.
Sono completamente d'accordo Enrico, condivido in toto quello che hai detto, c'è la necessità di essere, di confrontarsi, anche perché poi parliamo di pratica, parliamo anche di casi di studio, li troviamo in palestra,
esatto.
Cioè, quindi è inutile, io posso raccontarti una mia esperienza, posso raccontarti una serie di cose che sono successe, però alla fine devi viverle insieme a me, a fianco a me, in tempo reale con me, per capire e comprendere veramente quello che è dopo tutto l'elaborato che verrà fuori dal punto di vista del protocollo, dell'alimentazione eccetera eccetera, quindi l'esperienza.
Ti dirò di più per finire, anzi direi ancora prima, come premessa devi vivere su te stesso, cioè, questa sembra una bestemmia dirlo qua, ma dici, moltissimi che vengono fuori da, per esempio, da scienza motoria, dicevamo prima, non si alleneranno mai con i pesi, se non il tempo necessario per capire il minimo del movimento, ma se tu non pratichi costantemente per anni non avrai mai, prima di tutto, una visione approfondita di quello che stai facendo, in più non capirai quello che sta succedendo, e se non capisci quello che succede su te stesso è difficile che poi puoi capire anche quello che succede sul cliente, sulla persona che stai allenando. E se non hai una pratica continua e costante, ritorno al gondoliere piuttosto che all'ingegnere elettronico, se non vai a smontare la radio e non capisci come funziona, non ne smonti tante per capire come funziona per poi cercare di ricostruirla, studiarla solo sul libro non è sufficiente. E l'esperienza continua, pratica su te stesso, è la base di tutto. Una volta che hai raggiunto una buona esperienza continua e pratica su te stesso, affiancato naturalmente da una persona competente che ti orienti in questo, poi tutto quello che hai imparato su te stesso dovrai imparare a coniugarlo su qualcun altro, e lì si apre un altro capitolo, perché lì entra dentro la soggettività,
esatto,
l'individualità, e che ti accorgerai che quello che funzionava bene per il tuo bicipite o l'alimentazione che funzionava bene per la tua definizione su un'altra persona può funzionare così o addirittura funzionare malissimo.
Esperienza, tanto.
Tutto il resto è pur parler. Va bene, vi salutiamo, alla prossima, da Lorenzo,
Enrico
e Alessandro.
Ciao a tutti.